24 mattino.
And I go into the ground. I won't go quietly. I'm bringing my crown. When I go into the ground. Oh, they gotta bury me.
Ed eccoci, è martedì 9 luglio, sono le 8, 18 minuti e 13 secondi. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Oggi, buongiorno, tutti i giornali del mondo, direi, anche tutti gli italiani aprono su questo brutale attacco della Russia su Kiev, sull'ospedale pediatrico. Tutti tranne quelli un po' più amichevoli nei confronti della Russia, non li citerò, però lascio agli ascoltatori immaginare che gli danno delle notizie un po' più piccole. Beh, secondo Anna Zafisova sulla Stampa, e ha ragione, lo scopo di questo attacco è seppellire la via diplomatica alla pace. Il Cremlino alza il livello dello scontro perché è convinto che sarà l'Occidente ad arrendersi, anche perché oggi si apre il vertice NATO, anche la Meloni sta andando a questo vertice NATO, e noi guardiamo sempre la vicenda di Biden per come andranno le prossime elezioni in America. Beh, non c'è solo quello, Biden è anche il capo, sia pure non formalmente, della NATO, cioè una NATO con gli Stati Uniti nella condizione di essere guidati da una persona instabile, e beh, insomma, è una NATO molto debilitata. Questa è una cosa poco analizzata e poco frequentata dai giornali, e su Biden picchia per la settima volta oggi, le ho contate, il New York Times, con un editoriale ancora più duro di quelli del solito, dicendo che se ne deve andare. Adesso a questo punto si è fatto anche aggressivo, insomma, dice che sfida la realtà, mette a rischio il paese, insomma, questo, cioè questo crescendo del giornale amico, lo dico ovviamente tra virgolette, contro Biden, sul quale, come ho detto già nei giorni scorsi, ho una perplessità, perché insomma sarà Biden a decidere, saranno anche le forme che sono importanti del Partito Democratico a decidere se come cambiare candidato, perché è facile dire io ci metterei Michelle Obama, io ci metterei Schwarzenegger, sì. Ma un conto è dirlo su un giornale a vanvera, un conto è farlo riconoscere formalmente dal partito. Non è una questione che si può risolvere, non ha molti precedenti, non si risolve.
Ti segnalo altre due cose, Paolo, che tra l'altro il New York Times addirittura pubblica un lungo articolo dedicato al fatto che per alcuni mesi, nei mesi precedenti, un medico esperto di Parkinson, sì, è andato una volta al mese.
Volte.
Sì, 8 volte alla Casa Bianca, poi però chiarisce all'interno che in realtà questo medico è un consulente del medico presidenziale da 12 anni, quindi spesso va alla... divertente che ho trovato è questa, che in questo delirio di ipotesi addirittura oggi Repubblica cita in un passaggio il fatto che si starebbe pensando a Oprah Winfrey, Michelle Obama e Taylor Swift, dovrebbero essere le tre che scelgono il prossimo candidato alle presidenziali. Mi sembra un delirio completo, però.
Anche Michelle Hunziker non andrebbe male, perché non insomma delle caratteristiche, non so quanto si annota negli Stati Uniti, però Heather Parisi, insomma, i nomi che si possono fare sono tanti, ma in genere negli Stati Uniti ci si regola in altro modo. E poi, se sono vere le cose che tu ricordi, 8 volte Parkinson, ma siccome la questione fu posta da In tempi utili, lo ricordo ogni volta, da Ignazio sul Washington Post in ottobre, e perché non l'avete detto quando c'erano le primarie in corso? Perché avete lasciato che si svolgessero le primarie e non avete fatto allora questa campagna? Non è che fra ottobre e oggi sia molto cambiato. Biden cadeva dalle scalette e salutava persone che non c'erano già molto tempo fa. Ma insomma, chiuso l'argomento, però certo complica la situazione anche della NATO e complica la situazione anche per quello che riguarda l'Ucraina. Complicato ulteriormente c'è questo iperattivismo di Orbán, che ha rilasciato un'intervista alla Bild, davvero incredibile, leggo tra virgolette, ha definito Trump, virgolette, un uomo di pace, sostenendo che come presidente degli Stati Uniti non ha scatenato una sola guerra e ha fatto molto per riportare la pace in vecchi conflitti in regioni complicate del mondo. Nella stessa intervista il premier ungherese ha preso le difese di Vladimir Putin dicendo che nessuna persona seria può dire che la Russia intende attaccare un paese NATO. Insomma, Orbán non solo sta facendo questa missione come presidente pro tempore della Comunità Europea, lui dice che la fa come capo di governo del suo paese, però insomma copre due incarichi contemporaneamente, ma amplia incredibilmente questo gruppo che ha creato in Europa dei patrioti, che ormai è diventato il terzo gruppo europeo, a cui si sono iscritti ieri anche la Le Pen, perché appena ha perso le elezioni la Le Pen è finita dritta nel gruppo della destra filorussa. Non tutti sono filorussi, ce n'è uno, gli olandesi per esempio dicono no, attenti, è che noi sulla questione dell'Ucraina siamo ancora d'accordo con l'atteggiamento dell'Europa, però uno su, credo siano nove a questo punto, i partiti, i paesi che aderiscono, gli altri sono tutti decisamente filorussi. E è stato nominato vicepresidente Vannacci per conto della Lega, per cui la presidenza è stata data al gruppo più grande, a Bardella, che invece di diventare presidente del Consiglio in Francia diventerà presidente di questo gruppo dei patrioti, e vicepresidente, uno dei quattro vicepresidenti, sarà Roberto Vannacci. Salvini gioisce, saranno tutte rogne per la Meloni, perché la Meloni si trova obiettivamente in imbarazzo, a meno che non scelga decisamente di dire sapete che c'è, andate tutti a quel paese, la mia io rappresento una destra diversa, che voti la von der Leyen, insomma che faccia una destra europea come le consigliano molti giornali, anzi molti giornali sostengono, Orsina sulla Stampa, Folli su Repubblica, che la sconfitta della Le Pen giovi alla Meloni. In fondo il capo l'unico capo di destra di un governo è un governo riconosciuto in tutta Europa come responsabile, avere avuto la Le Pen o Bardella tra i piedi le avrebbe nuociuto. Per quello che riguarda il seguito delle elezioni francesi è tutto molto divertente. Secondo me il pezzo più divertente l'ha scritto Marco Imarisio, che ricorda che sono tutti su Mélenchon, che ha preso molti voti, si calcola l'80% dei votanti musulmani ha scelto il partito di France Insoumise di Mélenchon. Racconta come un timido, come una volta andò da Mitterrand e non riuscì a spiccicare parola perché sembra un gradasso, ma invece tutti gli altri giornali, non so, Domenico Quirico sulla Stampa dice Mélenchon il vincitore scassa tutto, che mina successo progressista, tribuna della gauche, un facinoroso parolaio, ma le rivoluzioni non le fanno i chiacchieroni. E anche Giuliano Ferrara sul Foglio dice Mélenchon è solo un bluff, il black box senza cappuccio, ha più dissidenti interni che voti. Molti giornali si fermano sul fatto che, tipico della sinistra, appena hanno vinto le elezioni li hanno messi dentro a litigare. Il Corriere della Sera dedica un pezzo apposta a questo tema, il capo dei litigiosi contro Mélenchon. Un documentarista che si chiama François Ruffin, che guida la pattuglia di epurati, perché lui ne ha epurati tanti, per sì. Cui il suo gruppo è formato da una maggioranza, una grande maggioranza di fedelissimi, però anche da una minoranza di dissidenti che su di lui dicono le peggio cose. Se volete divertirvi leggete gli articoli di Mélenchon. E questo per quello che riguarda la politica internazionale è tutto, ma anche per quello che riguarda la politica nazionale, perché in fondo Perché in fondo la questione di Giorgia Meloni si pone esattamente nei termini che sempre più Salvini agisce come elemento di dissidenza, di disturbo su questioni di non poco momento, come sono la mette in guardia, cioè guarda, se voti la von der Leyen ti faremo passare un guaio, qua la Russia stiamo un passo dalla pace, si è visto a Kiev ieri appunto, sì, come siamo un passo dalla pace. E l'altra questione, non ti sembri strana perché è una questione politica, è che continua l'arresto di Toti, del governatore, sì, della Liguria, il quale adesso ogni giorno fa un passo nuovo per cercare di uscire da questi arresti domiciliari, che secondo una memoria difensiva, si è preso per fare una memoria difensiva un uomo di sinistra, Sabino Cassese, adesso Il Fatto Quotidiano mi darà un sacco di legnate perché loro considerano Cassese un traditore, un servo occulto della destra, ma insomma Sabino Cassese è ex membro della Corte Costituzionale, è una storia lunghissima, è in un'età di quelle in cui non si cercano incarichi, ma ripeto, questa memoria difensiva di Sabino Cassese mi sembra molto convincente e molto meschita. In effetti già la vicenda Toti giudiziaria traballa, e secondo me succederà come quella sentenza di Cassazione che tu hai letto stamattina, sì, di quel tipo che per un parchimetro, un euro e mezzo, se
un euro e dieci anni, no, per l'esattezza, la trovate, lo dico agli ascoltatori, la trovate su Norme e Tributi del Sole 24 Ore. Un uomo è stato sotto processo, condannato due volte e poi assolto in Cassazione per aver tentato di rubare un euro e dieci da un parchimetro. Mi piace, bella la giustizia.
Sì, ho letto anche l'articolo. Secondo me gli anni sono dieci, perché sì, da 2014 che sta in questione così. Oppure ce ne sono altre di persone che hanno commesso stupri. C'è un articolo di Frignani sulla cronaca di Roma del Corriere della Sera, e vengono liberati immediatamente. Quello Toti invece rimane lì e dice che alle prossime elezioni non si presenterà. Allora senti, mi permetto di dare del tu a Toti, perché è stato giornalista, direttore di giornale per molti anni. Caro Toti, la vuoi capire? Tu non è che te ne devi andare adesso, cioè quello che ti chiedono, basta che ti prendi come consulente per la lettura dei giornali. Tu non sai leggere i giornali, caro Toti, perché se tu ti prendi Simone Spezia, lui ti scoverà che su Repubblica, a pagina nell'edizione di Genova di Repubblica, c'è una mega intervista di due pagine fatta da ben tre giornalisti, Michele Bompani, Matteo Macor e Luigi Pastore, si vede una foto, tutti e tre seduti, con Andrea Orlando, il quale lascia capire che volentieri si presenterebbe candidato, andrebbe a ricoprire, perché il Partito Democratico guidato dalla Schlein sta in condizioni migliori. Andrea Orlando è momentaneamente a posto dopo aver fatto il ministro in vari dicasteri per tutto il decennio precedente, e insomma prova a dire me ne vado subito, anzi lascio direttamente il posto a Andrea Orlando, non corriamo neanche alle elezioni, e vedrai che ti liberano nel pomeriggio stesso. Se non capisci questa cosa, ti ripeto, prenditi Simone Spezia. L'altra grande questione, e questa è l'altra grande questione che riguarda la destra e la sinistra, è Rai News 24, perché Rai News 24 è stata accusata di non aver trasmesso tutti i dibattiti post elettorali. Effettivamente sono andati in onda sulla 7, fatto da Enrico Mentana, su Mediaset, fatto da Nicola Porro, e la RAI non ha mandato in onda niente come dibattiti post elettorali. Secondo me perché Bruno Vespa era nella masseria giù in Puglia a fare incontro con i ministri. Può darsi, insomma, questa è la mia ipotesi. Ma se la prendono col povero Petrecca, Paolo Petrecca, direttore di Rai News 24, il quale non ha mandato in onda un dibattito e ha mandato in onda invece una cosa su cui i giornali sono pieni di insinuazioni, cioè delle riprese di un festival di Pomezia sulle città, in cui secondo Ilaria Proietti sul Fatto Quotidiano, ma anche Giovanna Vitale e Concita De Gregorius, ben due articoli su Repubblica. La star di questo festival era Alma Manera, la splendida voce, così diceva il testo, la splendida voce di questo festival di Pomezia, Alma Manera, che sarebbe, insinuano, e lo insinua anche un comunicato del comitato di redazione, la fidanzata del direttore che era Petrecca. Lì presente, del suddetto Petrecca. Apre di cielo, dice: ma come? Allora, qui io vorrei chiarire due o tre cose. Primo, che anch'io preferisco vedere una performance di Alma Manera al dibattito, certo, sulle penne, lo show, che certo. Ci poi dopo, una volta che hai dato gli elementi essenziali, basta, Alma Manera vale, no, primo. Secondo, leggo che Concita De Gregorio, fammi trovare il pezzo, scrive a un certo, sì, punto, era in collegamento, leggeva brani, riporta la splendida voce di Alma Manera, i migliori auguri di carriera chiunque ella sia. Come chiunque ella sia? Alma Manera è una, certo, delle più note cantanti, un'allieva scoperta da Paolo Limiti, allieva di Mino Reitano, e lei stessa si descrive così: sono un soprano, un interprete musicale, potrei definirmi una cantatrice. I miei coreografi mi hanno riconosciuto un grande talento nella danza. Ho iniziato il mio percorso a Broadway, ho fatto danza acrobatica e tip-tap. La mia identità è però la musica, perché ho una voce importante, ma mi diverto molto anche a recitare. È impegnata anche nel sociale, ci, sì, informa. Ed ha una rubrica su Isoradio, crossover, la musica a 360 giri. Quindi, cara Concita De Gregorio, sì, Alma Manera non è una qualsiasi, è quella che ha cantato comunque, girao.
Adesso che me lo dice, io mi pento un po', cioè mi dispiace essermi perso questo festival delle città identitarie, o quantomeno la sua trasmissione con Edoardo Silo Slabini e Incoronata Boccia, e poi no, sono un po' dispiaciuto.
Se fossi Petrecca, non solo io insisterei, lo rimanderei in onda e manderei in onda un'ora di dibattito su Mélenchon e un'ora del festival di Pomezia con Alma Manera,
giusto.
E vediamo quale fa più ascolti, sì, io non ho dubbi.
Nemmeno.
Quindi,
io in effetti,
viva Petrecca
e viva Alma Manera. Caro Paolo, grazie, ci sentiamo domani, buona giornata, ciao.
24 mattino.
L'ultimo caso arriva da Mogliano Veneto e ve lo pesco dalle cronache della Tribuna di Treviso, dove ieri sono scesi in piazza gli attivisti del Forum Nazionale Salviamo il Paesaggio e la Politica Locale, tutti uniti contro l'installazione di 13.500 pannelli per la produzione di 7,29 megawatt, impianto proposto a fine 21 che ha ricevuto un primo via libera e sul quale poi il Consiglio regionale si dovrà esprimere. Il tutto unito a quello che sta succedendo in Sardegna, dove il Consiglio regionale della Sardegna ha messo una moratoria di 18 mesi sull'installazione, sulle autorizzazioni ad impianti eolici o fotovoltaici, nell'attesa di identificare, 18 mesi sono tanti, le aree idonee. Questo ci mette a confronto con un tema che non è la prima volta che tocchiamo, ed è quello di una sorta di, possiamo chiamarlo un piccolo conflitto, forse un grande conflitto, tra due ambientalismi per certi versi. No? Quello più attento o più duro nella tutela del paesaggio, a dire: io il pannello fotovoltaico, 13.500 pannelli fotovoltaici sul mio territorio non li voglio, la torre eolica non ce la voglio perché mi rovina il paesaggio, e l'ambientalismo che invece dice: signori miei, qua siamo in un'emergenza climatica e dobbiamo accelerare la transizione ecologica. È una riflessione aperta, mi pare anche nel mondo ambientalista su questo si sono divise Italia Nostra e Lega Ambiente, tanto per dare un'idea, ed è un dibattito aperto tra tutti noi, perché tutti noi abbiamo idea di un luogo di paesaggio al quale siamo affezionati, e quando lo guardiamo e diciamo: beh, là ci potrebbe stare una pala eolica, ci chiediamo: ma ci deve stare oppure no? 800 24 00 24 se vorrete intervenire. intervenire in diretta 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Buongiorno a Gianni Silvestrini, direttore scientifico del Kyoto Club, del Master Ridef del Politecnico di Milano, il Master dedicato a energia, ambiente e protezione del clima. Silvestrini, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni.
Buongiorno a voi.
E buongiorno a Stefano Deliperi, presidente dell'Associazione Ambientalista Gruppo di Intervento Giuridico, che della questione sarda si sta occupando e che spinge addirittura per una moratoria nazionale sugli impianti anche di rinnovabili. Deliperi, buongiorno, eccoci.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Allora, Silvestrini, come legge lei, che da anni, no, si occupa di questi temi, come legge questo passaggio? Perché è oggettivamente un passaggio complicato, no? È difficile da gestire, mi pare di poter dire.
Sicuramente ci sono delle complessità, ma io vorrei fare innanzitutto riferimento a due elementi. Il primo è il fatto che noi siamo in presenza di una crisi climatica che si sta aggravando mese dopo mese. Gli ultimi 12 mesi sono stati tutti a livello mondiale, media mondiale, con 1,5 gradi rispetto all'era preindustriale, che era l'obiettivo 1,5 gradi dell'accordo di Parigi, che si pensava non dover superare al 2100. Quindi siamo effettivamente di fronte a un'accelerazione climatica. Questo da un lato. La buona notizia per me è che al tempo stesso c'è anche un'accelerazione, la consapevolezza da parte dei governi di tutto il mondo che bisogna accelerare per ridurre le emissioni di CO2 e dei gas climalteranti, e quindi alla COP28, la conferenza sul clima, si è deciso di triplicare la quota di rinnovabili al 2030, e in effetti alcuni paesi stanno già facendolo, anzi addirittura la Cina sta anticipando i risultati rispetto a quello che si era proposto. Quindi il fatto è che noi dobbiamo assolutamente ridurre il consumo di gas e carbone, perché poi in Sardegna c'è anche carbone, e aumentare la quota di fonti rinnovabili. Certo, il discorso delle interazioni tra rinnovabili e un paesaggio è un elemento delicato, ma teniamo conto che il paesaggio è cambiato sempre negli ultimi migliaia di anni, è cambiato, il paesaggio che vediamo in Toscana oggi è legato all'intervento dell'uomo, e io sono convinto che nei prossimi decenni il paesaggio cambierà ancora e vedrà pale eoliche. Poi naturalmente, per esempio, sull'eolico ci sono posizioni differenti. Ricordiamo che Legambiente, Greenpeace, WWF e Kyoto Club sono invece a favore di una transizione, proprio perché sono preoccupati.
Sono preoccupate, però abbiamo perso Silvestrini, ma in questi giorni è così, che dobbiamo fare? Però lo recuperiamo, però il punto mi sembra chiaro. Deliperi, prego.
Guardi, io le rispondo dicendo quello che afferma chiaramente la Soprintendenza Speciale per il PNRR, che è l'organo del Ministero della Cultura che presiede in tutti i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, centinaia e centinaia, che riguardano appunto gli impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile. Evidenzia in maniera estremamente chiara: nella Regione Sardegna è nata una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile, fotovoltaica, agrivoltaica, eolico, onshore e offshore, tale da superare già oggi ben 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto. Ma poi dice anche che la stessa situazione fondamentalmente vale per tutto il territorio nazionale, dove le richieste di connessione alla rete per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 328 gigawatt rispetto all'obiettivo al 2030 di 70-80 gigawatt. Cosa vuol dire? Vuol dire che qui non è una posizione di paesaggio sì, paesaggio no, ambiente sì, ambiente no, cambiamenti climatici sì o no. È una questione innanzitutto di buon senso. Non ce ne facciamo assolutamente nulla di un quantitativo di energia potenzialmente producibile, ma non è nemmeno utilizzabile e nemmeno utile. È molto oltre il fabbisogno.
Sì, mi scusi, però io ho un'osservazione su questo Deliperi, però al momento la Sardegna produce il 70% della sua energia da fossili, di cui il 30% carbone e il 30% gas. Cioè, capisce che no, questa cosa andrà sostituita o no?
Capisco
o no,
benissimo.
Poi magari lei mi dice invece che va bene così, per carità.
Io capisco benissimo, però oggi noi in Sardegna abbiamo 824, dicasi 824, progetti per impianti che hanno richiesto la connessione alla rete. Molti di questi sono già a procedura di valutazione di impatto ambientale, con un quantitativo energetico potenzialmente producibile molto, ma molto, ma molto superiore, di diverse volte, 7 volte, dice la soprintendenza speciale per il PNRR, rispetto al fabbisogno. Quindi non è necessario tutto questo, è necessario quanto serve per sostituire il carbone, è necessario quanto serve per sostituire il gas e paradossalmente adesso in Sardegna vogliono riprendere anche il discorso del gas. Tutto questo ha un limite, può essere lasciato al far west.
Vorrei sentire Silvestrini su questo, posto che naturalmente un ascoltatore da Varese ci fa notare, guardate che l'idroelettrico lombardo non è, va solo in Lombardia, cioè quindi la sovrapproduzione di energia elettrica, se ci sono i giusti collegamenti, può arrivare anche da altre parti, però diciamo che, ripeto, la riflessione mi pare aperta. Silvestrini cosa dice?
Sì, allora bisogna fare un poco di chiarezza, perché quello che dice per la Sardegna vale anche per l'Italia, nel senso che in assenza di una reale programmazione e di una lentezza nei processi autorizzativi si sono accumulate moltissime autorizzazioni, molto di più di quelle che saranno poi necessarie effettivamente, perché molte società magari presentano 4-5 richieste per farne poi una. Quindi il problema reale è il fatto che per esempio nella definizione delle aree idonee si sono persi 2 anni e mezzo da parte del governo, adesso si è delegato tutte le regioni, la regione Sardegna dice che ci vuole 18 mesi di blocco in attesa di definire le nuove regole, i nuovi siti, ma intanto arriviamo alla fine del 2025, la Sardegna dovrebbe raggiungere i suoi obiettivi al 2030 di 6,2 gigawatt, dovrebbe quindi triplicare la situazione attuale, ma come fa a farlo in 5 anni così di cosa? Quindi il problema intanto non è vero, questa enorme massa di domande sono molte di carta, in realtà quelle che serviranno sono quelle che consentono di raggiungere gli obiettivi. Poi se mi consente voglio fare un'altra riflessione che mi pare interessante, e cioè noi abbiamo una situazione che è veramente da sottolineare, che è quella delle isole Hawaii, che sono in mezzo all'oceano, quindi non ha anche collegamenti come ha la Sardegna con le altre isole, con la terraferma previste col Tyrrhenian Link. Ebbene, le Hawaii vogliono diventare 100% rinnovabili elettriche. Già adesso una famiglia su 3 ha il fotovoltaico, hanno realizzato una grande centrale per una batteria, un sistema di batterie per 185 megawatt, cioè stanno andando velocemente verso in questa direzione. Questa mi pare una posizione sensata, cioè noi vogliamo liberarci dal fossile, perché anche loro hanno fossile in abbondanza, e lo facciamo con le rinnovabili, in maniera intelligente e sensata, con il coinvolgimento dei cittadini, questo è giusto, però non bisogna confondere le acque. Noi la Sardegna ha 2,2 gigawatt, deve andare a 6,2 gigawatt, ha poco tempo a disposizione, e del resto non è solo la Sardegna, la Sicilia è la stessa cosa, io sono in Sicilia e le altre regioni è la stessa cosa, cioè il tempo è poco e dovremmo accelerare, peraltro accelerare fino al 2030, ma poi al 2050 l'Italia, come la maggior parte dei paesi del mondo, vuole diventare climate neutral, emissioni nette zero. Quindi avremo un percorso di ulteriore accelerazione negli anni successivi. Si può fare appunto spingendo sulle rinnovabili, sui sistemi di accumulo, con le interconnessioni tra le varie regioni e anche tra i vari paesi, in modo da poter garantire la stabilità della rete e consentire di decarbonizzare l'economia italiana, europea, americana e così via.
De Liperi, non ho capito questa cosa della moratoria nazionale, ma perché una moratoria nazionale? E soprattutto nazionale mi consente un'altra domanda.
Sì, prego.
Nei 18 mesi sono tanti per identificare le aree idonee come previsto dal PNIE, che il piano del ministero che dice che le regioni devono identificare le zone, no?
Guardi, le moratorie regionali sono vietate dal decreto legislativo 199, come già successo andrà davanti alla Corte Costituzionale e la legge regionale molto probabilmente sarà bocciata. Noi quello che avevamo proposto alla regione è quello di insistere innanzitutto per una moratoria nazionale, poi li dico anche perché, e poi soprattutto per accelerare sull'individuazione delle aree idonee. Perché? Perché è quello il punto di arrivo. Ma soprattutto poi vorrei ricordare una cosa che sembra banale: la Sardegna è un'isola, come ha detto anche Silvestrini, ha dei sistemi di trasporto dell'energia, ma hanno anche quelli, anche quando sarà realizzato Tyrrhenian Link, cioè tra qualche anno, anche quelli comunque hanno una portata limitata. La sovrapproduzione di energia non è che si trasforma in trasferimento dell'energia verso la penisola, perché comunque hanno dei sistemi di trasporto con capacità limitata, per cui una sovrapproduzione assolutamente non servirebbe a nessuno. Quanto attualmente sta accadendo, le centinaia di progetti che vengono presentati, e tantissimi sono già valutazioni di impatto ambientale, causerebbero veramente, come ha già detto la soprintendenza speciale per il PNRR, una sostituzione proprio completamente di paesaggio. Sarebbe la trasformazione della Sardegna in una piattaforma di produzione industriale di energia.
Sì, ma poi appunto non è che tutte, non è che tutte vanno approvate. Guardi, io vorrei
non tutte vanno approvate, ma lei lo sa che ogni procedimento di via, istanza di parte, va comunque concluso. Se non viene concluso nei termini, ormai c'è giurisprudenza per cui il soggetto interessato chiede anche
vorrei,
i danni.
Vorrei sentire qualche ascoltatore. Sapevo che l'argomento avrebbe toccato un po' il cuore di tutti e anche lo sguardo di tutti, se vogliamo. Maria Rosa da Cagliari, se può, rapida, buongiorno, prego.
Sì, buongiorno a tutti. Volevo soltanto osservare che il discorso, come dite voi, è delicato, però il rispetto del territorio per me viene innanzitutto, nel senso che stiamo espropriando a privati per dare a privati. Noi nel Cagliaritano rileviamo che le ruspe di Terna intervengono durante la notte per sradicare mandorleti e uliveti per poter impiantare l'eolico. Nonostante i proprietari dei terreni abbiano declinato l'offerta da parte della Terna per poter cedere le proprie terre.
Allora, guardi, Maria Rosa, sì, allora la ringrazio per il punto ed prendo la prima parte. Sulla seconda parte, la parte di Terna, non c'è qua l'azienda a dire è vero o non è vero, e quindi diciamo ci riserviamo di sentire l'opinione dell'azienda e raccogliamo la sua denuncia. Vincenzo da Firenze, buongiorno, prego.
Buongiorno e grazie per lo spazio. Io vorrei fare un intervento breve, naturalmente, però diviso in due parti. La prima riguarda la Sardegna.
Sì,
il sottoscritto circa 20 anni fa ha redatto il piano di metanizzazione dell'isola con il metano liquido da Porto Torres. Naturalmente sono prevalsi gli interessi della SARA, questo lo devo dire perché è la realtà dei fatti con l'aria propanata. Ma non serviva a riscaldare i sardi, da riscaldarsi non ne hanno bisogno, serviva per trasformare dei meravigliosi giacimenti di caolino e felspati per fare ceramiche tecniche, quello che stanno facendo in Spagna. Per cui quindi è un modo di concepire lo sviluppo decisamente aberrante. Mi occupo di energia da sempre,
sì,
meccanico.
Mi ha promesso rapido, Vincenzo.
Non è possibile prevedere utilizzare su larga scala le rinnovabili e metterle in rete, perdiamo tutto lungo le dispersioni in rete. Uno, quindi si possono utilizzare con lo scarto opposto. Due, senza l'energia nucleare non andiamo da nessuna parte.
Questa è una chiusura interessante, Vincenzo, secondo me sul tema del nucleare a un certo punto ci dovremo tornare. Non è un dibattito conclusivo, ovviamente, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, perché questo è un tema sul quale inevitabilmente torneremo, perché è un tema che ci trascineremo e che ci porteremo dietro anche nei prossimi anni. Ringrazio intanto Gianni Silvestrini, direttore scientifico del Kyoto Club, Stefano Deliperi, presidente dell'associazione ambientalista Gruppo di Intervento Giuridico. Noi ci sentiamo domani alle 6:30. Segnalo che questo è uno dei temi di dibattito e di riflessione che abbiamo aperto all'interno del subreddit, il canale Reddit, la comunità Reddit che abbiamo appena fatto partire. E se volete, anche là ne possiamo discutere, ci possiamo riflettere. Una buona giornata da Simone Spezia, dunque, grazie a tutta la squadra di 24 Mattino. A domani, ciao.